Buongiorno al direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport.
Direttore, le posso far scrivere una letterina in diretta a braccio così al signor Shakir, che proprio a noi non ci vuole bene evidentemente, ma soprattutto chi ce lo continua a mandare? Io mi prendo questa libertà, direttore.
No, soprattutto bisogna scriverla al signor Roberto Rodetti, perché che è il delineatore dell'UEFA, perché questo arbitro va in giro a fare danni soprattutto nei confronti delle squadre italiane, ma non è una novità. Non stiamo parlando, con rispetto parlando, del miglior fischietto internazionale. Ciò che ha fatto ieri sera a San Siro, noi oggi abbiamo scritto Milan scippato, perché il Milan è stato scippato. Perché intanto si potrebbe discutere a lungo sulla seconda ammonizione, che sia il 29esimo del primo tempo. Fermo restando il fatto che il calciatore rossonero doveva prestare maggiore attenzione con l'arbitro che si trovava di fronte. Per non dire poi del rigore che non c'era, assolutamente. No. Le immagini televisive sono state chiare, la domanda è: ma davanti al VAR dormivano o seguivano il video? L'hanno visto, non l'hanno rivisto? Anche perché Shakir, prima di prendere la sua decisione, mi pare abbia atteso del tempo. E quindi ancora una volta c'è la questione della qualità degli arbitri, soprattutto a livello internazionale, perché tutti possono sbagliare, nessuno evidentemente si permette di mettere in dubbio la fallibilità umana ad ogni livello, però gli errori marchiani che ha commesso Shakir ieri sera a San Siro non possono essere accettati, soprattutto a livello di partita di Champions League.
No, perché poi i punti pesano tantissimo, e stiamo parlando comunque di una partita che il Milan ha giocato per oltre un'ora in 10 uomini, praticamente, per sicuramente anche colpa di Kessié, per una munizione che comunque la seconda poteva anche in qualche modo portarti a una riflessione e dire: vabbè, ti avviso, questo è l'ultimo, la prossima volta che sfiori un giocatore t'ammonisco, quindi poi sono problemi tuoi. A quel punto magari Pioli avrebbe pure potuto prendere la decisione, come ha fatto poi Simeone con Condogbia, di sostituire il giocatore per evitare l'espulsione, ma va bene. Il problema è proprio il VAR, direttore, perché poi contemporaneamente ieri sera Lipsia Bruges, mi sembra che invece al VAR c'erano due personaggi spesso contestati, Maurizio Mariani e Paolo Valeri, che hanno praticamente aggiustato quello che poteva essere un altro arbitraggio deficitario di quella partita, perché in due o tre occasioni sono intervenuti e hanno aiutato a evitare danni. Allora, funziona o devono funzionare chi si trova davanti al VAR? La competenza, la bravura o l'interazione con l'arbitro? Che cosa è?
No, ma lo strumento tecnologico funziona benissimo. È chi è preposto ad azionarlo, a seguire sul monitor le immagini, ad intervenire come deve intervenire. Purtroppo ieri sera questo non è accaduto e il Milan ha patito un grave danno, alla luce anche della situazione che si è creata nel girone dei rossoneri.
Esatto, situazione che adesso è abbastanza importante, è perché comunque il Milan ha perso e resta a 0 punti, il Liverpool l'ha stravinto contro il Porto, e quindi 5-1, una vittoria senza appelli, insomma, che fa venire più che altro un po' di ripensamenti sulla qualità del Porto in sede Juventus, ma questa è un'altra storia. Liverpool che adesso guida a punteggio pieno la classifica con 6 punti, a 4 c'è appunto l'Atletico Madrid, il Milan ne ha 0, col Porto a 1, tutto ancora, per carità, non è condannato il Milan, ma la strada è nettamente in salita. Dal punto di vista del gioco, direttore, parlando esclusivamente di Champions League, dalla gara con il Liverpool a quella con l'Atletico Madrid, che cosa ha riscontrato nel Milan?
Ma può sembrare contraddittorio fare questa affermazione, ma io penso che il Milan abbia dimostrato che in questa Champions League, nonostante il girone di ferro in cui il sorteggio l'ha infilato, ci può stare, come, perché dal punto di vista della qualità del gioco, dal punto di vista della personalità, le avevamo già ammirate e registrate in occasione della partita di Liverpool, il Milan c'è, e ieri sera doveva essere premiato con un risultato positivo. Questo è ciò che conta, è che purtroppo non è avvenuto a causa della disastrosa direzione arbitrale. Qui non si tratta ovviamente né di accampare attenuanti né di cercare alibi, ma di raccontare ciò che è accaduto ieri sera a San Siro, peraltro in una cornice stupenda, con il grande ritorno dei tifosi rossoneri in Champions League insieme con la loro squadra. Hanno sostenuto e incitato la formazione di Pioli dall'inizio alla fine, l'hanno applaudita, e quindi il contesto era splendido. Il Milan meritava un altro risultato, non la sconfitta.
A proposito poi di questa cosa che hai evidenziato, direttore, dopo ci torniamo perché è un bel tema che voglio affrontare insieme a lei, però restiamo sul discorso Champions League, situazione critica per quanto riguarda il Milan, situazione complicata anche per quanto riguarda l'Inter, che forse qua possiamo fare un discorso diverso, mentre il Milan probabilmente, almeno nell'approccio contro l'Atletico Madrid, ha dimostrato di essere cresciuta nelle motivazioni, nella consapevolezza e di aver fatto addirittura un passo in avanti nonostante la sconfitta. L'Inter, che contro il Real Madrid non meritava assolutamente la sconfitta perché ha giocato una gran partita, poi però ha incassato quella rete nel finale, contro lo Shakhtar forse ha fatto un passettino indietro, possiamo dire, poi per carità ci sono anche i meriti sempre dell'avversario, però si aspettava qualcosina in più dall'Inter contro lo Shakhtar ieri.
Ma no, onestamente ieri sera il migliore in campo degli ucraini è stato Piatov. L'Inter è stata particolarmente sfortunata, penso per esempio alla traversa colpita da Barella. È vero che se noi diamo un'occhiata al curriculum e al rendimento e ai risultati delle partite dei nero-azzurri, scopriamo soltanto 4-0-0 e per tre volte su quattro a firmare questo 0-0, a controfirmare questo 0-0 è stato lo Shakhtar, che evidentemente è un avversario ostico e tignoso per la formazione di Inzaghi. Però onestamente credo che nulla si debba rimproverare all'Inter se non purtroppo l'impossibilità di essere riusciti a vincere questa partita, ma la squadra ha profuso il massimo impegno, è stata in alcune circostanze particolarmente sfortunata e dall'altra parte ha trovato un grande portiere.
Sì, poi per carità, poi soprattutto nel finale con quelle due parate, una su calcio d'angolo su De Vrij se non ricordo male, l'altra su quell'altra conclusione dalla distanza di Correa, sempre se non ricordo. Però poi al di là di quello, l'Inter che nel secondo tempo forse all'inizio ha lasciato un po' troppo il gioco allo Shakhtar, però ha dimostrato comunque di avere grande solidità e credo che Skriniar sia stato in assoluto il migliore in campo, direttore, anche da questo punto di vista è giusto anche andare a elogiare, no? Poi quei giocatori che spesso vengono massacrati perché essendo difensori gli errori vengono un po' più evidenziati. C'è però la possibilità per tutte e due le squadre, secondo lei realisticamente, direttore, di superare il girone o bisogna anche in qualche modo dire prepariamoci tra virgolette a provare a cercare di andare almeno in Europa League, tra virgolette?
No, siamo appena alla seconda giornata della fase a girone. Io vorrei ricordare il cammino dell'Atalanta. L'Atalanta inanellò tre sconfitte consecutive eppure riuscì a qualificarsi. Il guai a pensare che tutto sia compromesso, sebbene l'oggettiva situazione di classifica possa indurre a fare questi ragionamenti, ma non è così, anche perché questa è una Champions League imprevedibile. Chi avrebbe mai immaginato lo Sheriff Tiraspol capace di andare a battere il Real Madrid? Chi avrebbe mai immaginato che al girone di Paris Saint Germain e City il Bruges potesse essere un terzo incomodo di questo livello? Bisogna assolutamente pensare che nulla sia compromesso. Certo, ciò che impone adesso la situazione attuale all'Inter e al Milan è quello di non sbagliare una partita, ma abbiamo già visto questo film in casa Atalanta e abbiamo visto come è andata a finire.
A proposito del Real Madrid e del suo amico Ancelotti, direttore, amico nel senso che spesso e volentieri ha intervenuto anche in esclusiva con lei, è una persona veramente che io elogio sempre perché è un signore veramente del calcio. Ieri l'ho visto parecchio arrabbiato anche sulla questione dell'arbitraggio, poi per carità era accaldato anche per la sconfitta in attesa. È stato un Real Madrid secondo lei involuto, un Real Madrid che sta avendo qualche difficoltà? O è stata proprio sorpreso da questo Sheriff che tutti quanti hanno sottovalutato e che gioca con una leggerezza ma anche con un'intensità incredibile? Poi l'ultimo gol è stato di una bellezza incredibile, addirittura.
No, io penso che la bellezza della Champions League risieda anche in questa sua capacità di sorprendere e di smentire qualunque tipo di pronostico, perché nessuno di noi, e sfido chiunque ad affermare il contrario, in sede di sorteggio avrebbe mai ipotizzato lo Sheriff di Tiraspol in testa al girone del Real Madrid dopo due giornate. La dinamica stessa della partita è stata emozionante, è culminata poi con il gol di Thiel all'89esimo, però questo non significa che il Real Madrid non abbia fatto la sua parte. La verità è che dall'altra parte c'era una formazione che minuto dopo minuto si è resa consapevole della possibilità della grande impresa e la grande impresa realizzata. Il bello del calcio è anche questo.
E quindi infatti leggevo tanti messaggi, poi tra l'altro ci saranno credo degli audio che Giorgio Solani già sta ascoltando, di tifosi del Milan, immagino, occhi a croce, abbastanza arrabbiati, ma ne andiamo avanti. Tifosi che dicono, si parla di squadra non attrezzata per la Champions, ma perché lo Sheriff ce l'ha. Questo proprio a evidenziare il fatto che poi la Champions rimescola un po' tutti i fattori, direttore. Detto ciò, oggi si continua, si scende in campo, è stata della volta della Juventus contro il Chelsea e anche dell'Atalanta, insomma, chiamata a continuare a confermare quanto di buono sta facendo vedere in questa stagione in casa contro lo Young Boys. Sfida sicuramente molto molto affascinante, ma allo stesso tempo sfida da vincere per l'Atalanta, che dimostrerà ancora una volta, direttore, che ormai si trova a suo agio in questa manifestazione dove 3 anni fa sembrava la Cenerentola, era la Cenerentola.
Beh, il fatto stesso che nel gennaio di 2 anni fa occupasse la posizione numero 97 del ranking UEFA e attualmente alla numero 24 lo dice lunga sulla straordinaria ascesa europea della formazione di Gasperini. Lo Young Boys è un cliente tosto, lo ha dimostrato battendo sicuramente il Manchester United nella prima gara del girone. È vero che quando ha giocato in Italia ha sempre vantato una tradizione negativa, incassando almeno sempre 2 gol, ma questo è un dato statistico che ha un valore relativo, perché la formazione svizzera è quadrata, ha delle individualità di spicco. Lo stesso Freuler ha avvertito in sede di presentazione dell'incontro di quanto per l'Atalanta sia necessario non sottovalutare l'avversario, però è altrettanto vero che l'occasione che si presenta ai nerazzurri in considerazione del confronto tra lo United e il Villarreal è particolarmente allettante, perché in caso di vittoria la strada nel girone, non dico sarebbe spianata verso la qualificazione diretta, ma diventerebbe certamente più agevole. Poi un'Atalanta che, sebbene parta in panchina, recupera Muriel, è una carta che Gasperini potrebbe giocare nel prosieguo dell'incontro, ma in particolare è un'Atalanta molto corroborata dalla grande prova di San Siro contro l'Inter di sabato scorso.
Tra l'altro ha fatto bene anche evidenziare quello che poi lo Young Boys è un avversario da non sottovalutare assolutamente, che poi, se non ricordo male, ha battuto anche in passato la Juventus. Poi comunque anche qui si tratta di formazioni che cominciano ad avere una certa frequenza di partecipazione alla Champions League, quindi bisogna imparare a non guardare al nome, alla tradizione sempre, ma anche un po' all'abitudine a giocare su certi palcoscenici, perché quello poi spesso fa la differenza. Abitudine che naturalmente non manca né al Chelsea, che è campione d'Europa in carica, né alla Juventus, che cerca di ritrovarsi. La sorpresa, direttore, sentire Allegri alzare così tanto l'asticella. Eravamo abituati a sentire che la Juventus doveva arrivare almeno agli ottavi e poi tutto il resto era tutto di guadagnato, almeno ai quarti, e poi il resto sarebbe stato tutto guadagnato. E invece ieri lui ha apertamente parlato di finale e di coppa da vincere, alzando l'asticella per motivare la squadra in un momento di difficoltà, direttore?
Sì, ma è dal 1996 che la Juventus cerca di infrangere questo tabù, quindi ho trovato perfettamente logiche le affermazioni di Allegri. Sono molto curioso di verificare questa sera, quando l'altoparlante dello stadio annuncerà la formazione, quali siano gli accorgimenti o gli stravolgimenti preannunciati dallo stesso tecnico bianconero, per capire che formazione abbia in testa e con quale schieramento affronterà i campioni d'Europa, che non potranno contare su Kanté, che purtroppo è risultato positivo al controllo anti-Covid. Però è evidente che questa partita e il derby di sabato costituiscano 2 appuntamenti molto importanti per capire esattamente quale sia il valore di questa Juventus e quali siano le sue prospettive, rammentato che in campionato accusa 10 punti di distacco dal Napoli capolista.
Tutto Sport ha abbozzato un'idea sull'Allegrata, quindi un attacco inedito, senza Ken paradossalmente, con Bernardeschi, Chiesa e Cuadrado. Sarebbe una soluzione, secondo lei, possibile questa qui? Quindi, chi sarebbe il falso 9 in questo caso? Chiesa, le chiedo. E poi ha risposto anche in maniera molto chiara sul ruolo di Bentancur. Noi ricordiamo quando partecipò al club che disse Bentancur può fare il regista, poi però lo abbiamo visto farlo il regista. E allora in tanti si sono domandati, ma allora lo può fare o non lo può fare? Ieri l'ha spiegato benissimo. Ha detto è migliorato tanto, quindi probabilmente ha riscontrato anche delle capacità, ma non lo può fare da solo, sempre lo deve fare con qualcuno vicino, in questo caso con Locatelli, che anche lui non è ancora pronto per prendersi da solo il centrocampo della Juve. Questo potrebbe essere propedeutico al passaggio, non in questa partita ma a breve, a un 4-2-3-1 con i due davanti alla difesa, che possono essere proprio Locatelli e Bentancur, direttore?
Può essere proprio così. Può essere così, però onestamente per quanto riguarda Locatelli io credo che questo ragazzo, che ha soltanto 23 anni, abbia dato ampie prove della sua maturità tecnica e tattica. Se ci vuole del tempo per completare il suo inserimento nei meccanismi di gioco della Juventus, va bene. Però il valore assoluto dell'ex centrocampista di Sassuolo, nonché campione d'Europa con la nazionale, è incontrovertibile. Quindi è chiaro che anche per Locatelli, che ha segnato nell'ultima di campionato il suo primo gol in maglia bianconera, l'esame Chelsea è un esame importante. Ma più in generale è tutta la Juventus che deve fugare le perplessità sulla scarsa sinora qualità del suo gioco, che non ha certamente entusiasmato.
Tra le altre cose, sarebbe una bella, e poi andiamo con gli audio dei nostri ascoltatori, così torniamo un po' sui temi che abbiamo trattato, sono già tanti gli audio e i messaggi, però potrebbe essere una giusta chiave di lettura, direttore, se Allegri stasera, considerando tutte le assenze, Morata, Dybala, Arthur che sta recuperando, Caio Giorgi che recupererà ma non a brevissimo, lasciamo stare gli infortuni muscolari di Ramsey che oramai sono diventati, credo, all'ordine del giorno, però l'idea di affidarsi al blocco degli italiani campioni d'Europa, quindi mandare in campo contemporaneamente Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Locatelli e Chiesa, può essere un modo per, da parte di Allegri, per dire dimostrate contro i campioni d'Europa del club del Chelsea di essere campioni d'Europa con la nazionale italiana?
Beh, è un pungolo psicologicamente molto efficace, almeno speriamo sia di verità. D'altra parte, nelle fila dei Blues c'è un altro campione d'Europa italiana che risponde al nome di Jorginho. Quindi io penso che questa partita, che è molto molto dura, perché il valore assoluto del Chelsea non può essere certamente intaccato dalla sconfitta partita con il City nell'ultima di Premier, sia un test alquanto significativo. Intanto, per ciò che concerne la classifica del girone della Juventus, perché in caso di vittoria non dico che la qualificazione verrebbe ipotecata, ma lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'Atalanta vale ancora di più per la Juventus, certo, che la prima partita l'ha vinta, diventerebbe certamente più agevole. Ma certo, soprattutto i contraccolpi dal punto di vista psicologico sarebbero molto molto positivi per una formazione che in campionato purtroppo per lei ha accusato una falsa partenza.
Eh sì, tra l'altro vediamo un po' se parlano anche di Juventus gli audio dei nostri ascoltatori. Cominciamo a mandare il primo, vai Giorgio. Poi leggo anche i testuali.
Ciao Vincenzo e ciao al direttore. Io volevo dire, oggi sono particolarmente arrabbiato, ovviamente, sono milanista. A me la cosa che ha dato più fastidio invece è stato il metro di giudizio. Se voi andate a guardare verso il 90esimo, cioè l'85esimo alla fine della partita, c'è stato un pescione di Coco su Tonali, identico, anzi ancora più cattivo di quello fatto da Chessi. Non gli ha dato il giallo. Cioè, queste sono le cose che poi fanno veramente arrabbiare, secondo me. Siete grandi.
Fammi fai sentire anche l'altro, così rispondiamo a tutti i tifosi del Milan con un'unica risposta. Vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, buongiorno direttore, sono Fabio da Birmingham. Io accetto la decisione arbitrale, l'accetto e l'ho sempre accettata da tifoso juventino, no? Un rigore su Borinsegna contro il Bruges in una semifinale di Coppa dei Campioni, il gol di Mijatovic, la partita contro il Borussia Dortmund in cui c'erano un paio di rigori per la Juventus, o l'ultima, insomma, il rigore di Dani Alves su Pogba. Accetto di meno, però, se c'è la tecnologia in campo, se c'è la VAR, queste cose si accettano di meno. Allora la mia logica dice che accettare è giusto, e allora mettiamo la tecnologia solo per dati certi, oggettivi, la goal line technology per il gol e la VAR solo ed esclusivamente per i fuorigioco.
Mi sembra abbastanza equilibrato, no, il giudizio dei nostri ascoltatori, direttore, arrabbiati ma giusti.
Beh, soprattutto direi i cronisti, esatto, che hanno visto ciò che è accaduto, perché poi Shakir potrà, come dire, di fronte, presumo, alle rimostranze, comunque agli appunti di Rosetti, che è designatore dell'UEFA, accampare e sostenere le sue tesi, ma le immagini sono incontrovertibili. Quindi purtroppo, sottolineo, si è trattato di una direzione disastrosa, in particolare a livello di gara di Champions League, che ha danneggiato pesantemente il Milan.
C'è un altro audio, me lo fai sentire, poi voglio tornare su quel tema che volevo accarezzare col direttore, che mi interessa molto, vai.
Mio, milanista, ottimista, il pareggio sconfitta ieri non cambia niente, dobbiamo vincere le prossime due e andare a vincere là, anche col pareggio non sarebbe cambiato niente, io credo che col gioco che abbiamo intravisto possiamo farcela. Antonio da Pesaro.
Beh, direi chiudiamo con l'ottimismo giusto, che poi decantava anche giustamente lei, direttore. E a proposito di questo, io voglio tornare su un tema che mi piace molto affrontare insieme a lei. Ieri giustamente lei ha evidenziato la presenza di un grande calore del tifo di San Siro, tamburi, striscioni, coreografie, è stato bellissimo, forse la parte più bella della serata, ed è la parte più bella, non ci nascondiamo, direttore, del calcio, perché fino adesso abbiamo vissuto una sorta di film muto senza la voce dei tifosi, con lo stadio che era vuoto. Adesso che pian piano si comincia a riempire, adesso siamo al 75%, ci auguriamo di arrivare al 100%, ritroviamo il vero pathos e la vera emozione, ma non dappertutto. Io le faccio due esempi, uno è quello di Torino dell'Allianz Stadium, l'altro è quello del Maradona, dove sono stato anche testimone oculare e lo sono ancora, e ci sono tanti colleghi che me lo riportano. Due stadi che voglio prendere a campione, che stanno diventando un po' più teatro che stadio. Le motivazioni quali sono, secondo lei, direttore? Un imborghesimento di una parte di tifo, la lotta delle società con alcuni gruppi di tifo organizzati, o i prezzi dei biglietti alti che impediscono alle persone che poi portano la loro voce, che vanno a fare il tifo, eccetera, di poter accedere allo stadio, e quindi quando possono accedervi soltanto, che ne so, persone facoltose che però vanno lì per godersi lo spettacolo, non per tifare, trasforma il tutto in un teatro?
Ma sono tutte argomentazioni valide, ma io non dimenticherei il fatto che ci siamo lasciati alle spalle un anno e mezzo di pandemia, e quindi anche è una questione psicologica. I tifosi si stanno riabituando gradualmente a ritornare allo stadio, ma non si può pensare che dopo un anno e mezzo di stadi vuoti, schioccando le dita, improvvisamente questi si riempiano, fermo restando il fatto che in queste ore il governo approverà l'indicazione del Comitato Tecnico Scientifico in base alla quale la capienza degli stadi salirà al 75%, presumibilmente dopo la sosta del campionato. Quindi sono diverse concause, però io ritengo che si tratti soltanto di una questione di tempo.
Ci sono però tanti tifosi, per esempio della Juventus, che invocano un incontro con la società per andare a cercare di ridefinire un po' la partecipazione allo stadio, e poi del resto, al di là dei messaggi che ci arrivano a noi, sono abbastanza emblematici, ancorché poi aggressivi, sbagliati nella terminologia e negli epiteti, quelli striscioni che abbiamo visto fuori all'Allianz. Lì c'è un problema a parte, secondo lei, direttore?
Beh, è una questione legata ovviamente alla frattura che si è creata tra i gruppi della tifoseria organizzata e la società bianconera, quindi è un altro contesto rispetto a un fenomeno più generale. Presumo che la stessa società bianconera stia studiando i modi e le forme per cercare di trovare una soluzione a questa situazione.
Nel frattempo, prima di salutarci, direttore, c'è anche un altro audio, possiamo anche farlo sentire, Giorgio, giusto perché comunque è bene dare voce a tutti i nostri ascoltatori, e un messaggio. C'è Arian da Milano, per esempio, che dice: il secondo giallo per me, tornando sulla questione Milan, è eccessivo, ma che sì, non ci sta molto con la testa, non so se il contratto, le ultime partite non sono quelle del giocatore che riconoscevamo, se ne è accorto anche lei? È una questione, secondo lei, direttore, legata alle questioni contrattuali, o è semplicemente uno stato di forma che si deve ritrovare?
No, è uno stato di forma che deve progressivamente migliorare. D'altra parte, il fatto stesso che Pioli continui a confermare la sua fiducia in Chessy è indicativo, cioè il tecnico è assolutamente convinto che soltanto giocando partita dopo partita il forte centrocampista rossonero ritroverà la condizione migliore, ma questo è nell'ordine naturale delle cose. È vero che c'è in ballo anche la questione contrattuale del prolungamento del rapporto di Chessy in scadenza il 30 giugno dell'anno prossimo con il Milan, ma io non credo che a questi livelli, soprattutto quando si ha l'opportunità di giocare in Champions League, questa possa essere una condizione che frena il rendimento di un calciatore. Tutt'altro, approfittando anche della platea planetaria di cui gode la Champions League, presumo che ogni calciatore abbia l'interesse a disputare le sue prove migliori in un contesto così importante e così gratificante.
Ci sentiamo quest'audio e poi salutiamo il direttore, dai.
Allora, Firenze, buongiorno. Senta, da ieri sera sento tutti piangono per la direzione di gara che è stata contraria al Milan. Non mi sembra proprio. Tutti dicono che il giocatore dell'Atletico Madrid l'ha toccata prima, ma voi guardate bene, non è assolutamente vero. La tocca solo e soltanto il giocatore del Milan. Buongiorno.
Io se...
credo che il signore abbia visto un'altra immagine, un'altra sequenza, perché siamo stati tutti vittime di un abbaglio collettivo, ma le immagini mi pare che siano molto eloquenti.
Credo anche io, leggo proprio giusto questi messaggi in calcio all'intervento del direttore Jacobelli nel nostro editoriale. Nel calcio la sconfitta ci può stare, anche se viene come ieri sera con l'Atletico, ma cosa si vuole dire sul Milan? Questi ragazzi mi fanno divertire, se continuano con questa voglia e determinazione ci toglieremo qualche soddisfazione nel presente e nel futuro. Cosa ne pensate? E poi ragazzi, voglio ricordarvi che l'anno scorso il Milan ne ha avuti tanti di rigori a favore, molto leggeri, come quello che ha avuto ieri contro. Chiamatelo karma, chiamatela colpa dell'arbitro, ma se c'è tocco di mano è giusto dare il rigore. Facevate le polemiche su De Ligt l'anno scorso, sì, ma qua il giusto non è giusto dare rigore perché la mano è del difensore dell'Atletico Madrid.
Ma non è che ogni volta si debba rivangare ciò che è accaduto in passato a favore o a sfavore di questa o di quella squadra. Noi esaminiamo i fatti e ci stiamo riferendo alla partita di ieri sera, non a quelle dell'ultimo campionato, di tre campionati fa o di cinque campionati fa o di altre edizioni della Champions League. Ieri sera il Milan è stato pesantemente danneggiato da un arbitraggio purtroppo disastroso. Questo è un dato di fatto.
Sì, sì, e non è assolutamente contestabile, perché proprio lo fanno vedere le immagini. La saluto con un messaggio del nostro amico da Napoli, vede che il tema stadio poi ha preso e sono sicuro che prenderà nel corso della giornata. Sinceramente a Napoli, dice, è capibile una struttura del genere non in voglia ad andare, come a Roma del resto. Però io sinceramente a Roma ho visto un grande calore dei tifosi della Roma. Non che non ci sia calore dei tifosi del Napoli, però vedo un tifo un po' più spento a Napoli, forse per altri motivi, forse semplicemente per quello che ha detto il direttore, il tempo di riabituarsi a certe dinamiche da tifo. Direttore, grazie davvero per essere stato con noi come sempre.
Grazie a voi, è stato un piacere e buona giornata a tutto sport.